parte che sopravviviamo. Martina.
Volevo fare un piccolo appunto su una cosa di cui ho sofferto molto nel tempo scorso, cioè la domanda del perché le persone si vanno via dalla chiesa, del perché dopo la Quaresima, dicevo, ma com'è possibile che i preti non si accorgano di questo? Com'è possibile? Se io vedo, io sono medico, il mio studio si svolta, dubbio, forse farò qualcosa. Ora mi è venuto un sospetto atroce e che mi fa ancora più soffrire, che tutto sommato va bene così. Io non ho meno fatica. Io mi battezzo, mi farò l'unione, mi farò il matrimonio, dopo lì sono pecorelle, vengo un po', io non ho la fatica, però sono i miei. E questo è ancora peggio. Piccola parentesi per questa.
Aspetta un attimo che intervengo subito, sono prima prezzi. C'è stato un decadimento del clero in Italia, e non dico io, ma del professor Tadeo, che è coincisa con l'istituzione dell'otto per mille, dello stipendio dei preti. Un conto, se le persone vengono perché può offrire qualcosa di valido, è detto con me, o comunque negoziante, ne vanno, se trovano qualcosa male. Un conto se le persone vengono perché devono venire e comunque tu vengono o non vengono, c'è lo stipendio assicurato. Noi sappiamo l'esperienza dell'Unione Sovietica, nei tempi che cos'erano i negozi. I commessi non erano interessati, perché intanto vendevano o non vendevano, c'erano sempre da parte dello Stato, dello Stato per lo stipendio. Allora, l'otto per mille è stata una grande tragedia per il clero. Ha ridotto i prezzi da tutti degli impiegati. Per cui faticano o non faticano, hanno il cibo assicurato. Se dovessero guadagnarsi con la loro fatica, forse sarebbero più impegnati, forse sarebbero differenti. Noi qui, noi lo vediamo, la nostra esperienza, quando si lavora per il bene degli altri non c'è alcuna preoccupazione economica. Viene non soltanto ciò di cui ha bisogno, ma tanto di più da poter aiutare persone che sono nel bisogno. Noi qui siamo da 17 anni qui con Riccardo, noi non abbiamo entrate, non abbiamo stipendi, entrate fisiche. Viviamo del nostro lavoro e della nostra attività, non abbiamo mai avuto problemi economici, stiamo bene al punto da poter far star bene altre persone o famiglie che cerchiamo di aiutare. Per cui le persone sono generose, quando si offre qualcosa di buono la risposta c'è. E invece nelle parrocchie la gente deve andare perché è obbligata a cavare la qualità di bene.
La domanda è questa, quella
è preciso.
La domanda è questa. Poi detto che noi possiamo diventare, non lasciamo figli di Dio. Benissimo. Nella misura in cui io, nella mia umanità, scopro il Dio sempre più dentro di me e mi avvicino a questa somiglianza con Dio, io posso lontanamente assomigliare a Gesù. Cioè, domando, ora non vi scandalizzate per piacere, che ha di differente a me e lui? E che è stato molto enfatizzato la divinità di Gesù, ma l'umanità di questo Cristo, che mi permette attraverso di lui di arrivare a Gesù, perché lui te dice, lo so proprio con te, che noi non sappiamo chi è Dio, cioè Gesù è una, attraverso, se non attraverso Gesù, ma è la profonda umanità di lui che mi permette di mettermi nella stessa sintonia e di poter diventare.
Sì, ti ringrazio. Allora, come sempre rispondo in base ai Vangeli. Allora, il termine italiano figlio, gli evangelisti lo adoperano in due forme diverse nella lingua greca. Per Gesù adoperano il greco, adesso l'ho detto così, Ios. Per noi, i canci, noi, usano il termine tecna.
E ne so. Allora,
Gesù viene presentato come il figlio completo, pieno, colui che ha la pienezza di figliolanza divina. Ricordo, figlio non si intende soltanto colui che è nato dal padre, ma colui che gli assomiglia nel comportamento. Allora Gesù è il figlio, dopo questo termine greco, che indica il figlio completo. Noi siamo figli di Dio, ma gli evangelisti adoperano il termine greco, tecnica, che potremmo tradurre con bambini. Chi sono i bambini? Sono le persone che sono in crescita. Allora Gesù è il figlio già completo. Noi siamo in una figlioranza che è in crescita. Quindi tendiamo a diventare anche noi figlio come Gesù. Ma come si fa a sapere quando siamo veramente figli di Dio? E non è tanto per una questione di identità, ma è una questione di risposta da parte di Dio. Perché quando noi siamo figli, permettiamo a Dio di manifestarsi pienamente come padre. Dio si vuole manifestare a tutti, ma se noi le porte le teniamo chiuse o socchiuse, e lui non può entrare, o può entrare soltanto un pochettino, più la porta sarà spalancata, e più lui può entrare nella nostra vita. Allora, dai Vangeli vediamo che figlio di Dio è colui, ci sono questi tre attestamenti che possiamo desumere nei Vangeli, figlio di Dio, abbiamo detto che la figlioranza è la somiglianza, è colui che assomiglia al Padre, amando, volendo bene, a chi lo merita. Perché Dio amare non perché l'altro lo meriti, perché la caratteristica, la novità portata da Gesù, che Dio non ci ama per i nostri meriti, ma ci ama per i nostri bisogni. Collaboriamo spesso con le carceri, il mondo dei carcerati, che vi invito un mondo da perdere contatto, perché sono degli inferni inimmaginabili. E mi diceva un cappellano in un istituto di massima pena, dice, vedessi quando questi detenuti che hanno uno, due, tre ergastoli sulle spalle sentono dire che Dio non li ama per i loro beni, che meriti hanno, ma per i loro bisogni, dice, si sbagliano come degli agnellini. Quindi è importante. Allora Dio non ci ama per i nostri meriti, perché noi tutti abbiamo dei meriti da presentare. Tu ce l'hai, tu un po' meno, tu non ce l'hai niente, allora cos'è? Dio non ci ama per i nostri meriti, ma per i nostri bisogni. Allora la prima caratteristica che ci rende il figlio di Dio è di amare anche a chi non lo merita, che invece è il freno, che noi ce l'abbiamo e non lo merita, se non lo merita non lo abbiamo. La seconda è fare del bene senza attendere risposta, per la gioia di fare del bene. Il Padre ci fa del bene, ma non attende da parte nostra un ringraziamento, una risposta, è semplicemente la gioia di fare del bene. Quindi amare per una merita, fare del bene senza attendere la risposta, per la gioia di donare. E il terzo è il più difficile, è perdonare. Perdona prima che venga richiesto. Dio perdona gli uomini prima che gli uomini chiedano a lui perdono. Allora, il figlio di Dio è colui che è capace di concedere il perdono prima che l'altro lo venga a richiedere. Perché chiedere perdono è difficilissimo. È difficilissimo perché è umiliante, ci sentiamo paralizzati dal senso di vergogna, non è facile chiedere il perdono. Allora, il figlio di Dio è colui che si incontra con colui che l'ha offeso e gli manifesta il perdono senza che questo venga richiesto. Allora, figlio di Dio è colui che come padre ama chi non lo merita, fa del bene senza attendere nulla in cambio e perdona prima che il perdono venga richiesto. Se ci sono questi tre aspetti, finalmente si si consente a Dio di manifestarsi nella vita dell'individuo come padre, e si passa finalmente dal credere che Dio è padre a sperimentarlo come padre. Prima parlavamo dei nostri catechismi, i ragazzi vengono imbottiti di dottrina insegnando loro, ed è giusto, che Dio è padre, ma non facendo fare loro l'esperienza. Io spesso chiedo alle persone: tu credi che Dio è padre? Sì, tutti quanti credono che Dio è padre, ma quando gli chiedo: raccontami l'ultima volta che lo hai sperimentato come tale, che ci serve credere che Dio è padre se poi non lo sperimentiamo come tale nella nostra esistenza? Allora, questo è il problema del catechismo: meno dottrina e più esperienze vitali. La terza è la più difficile, almeno per l'esperienza che ho, perché il perdono trova l'ostacolo del rancore, della rabbia, del risentimento. Quando veniamo feriti, quando veniamo offesi, quando ci viene fatto del male, è normale avere noi un risentimento, della rabbia, del rancore. Ma attenzione, perché la rabbia, il rancore, il risentimento sono un elemento tossico che intossica la nostra vita e avvelena quella di tutti quelli che ci stanno attorno. E più pensiamo alla persona con rancore, il rancore è un malaccio che si alimenta di se stesso, cresce a dismisura. E c'è ossessione. Ci sono persone che giorno e notte pensano a una persona che gli ha fatto male, magari quella persona se l'è completamente dimenticata. Allora, immediatamente, appena sentiamo innescarsi noi questo sentimento legittimo di rancore, di rabbia, di risentimento, bisogna immediatamente disinnescarlo, trasformandolo in compassione per questo che ci ha fatto il male. Mentre il rancore intossica, la compassione alimenta. La compassione è un sentimento di vita che comunica vita, che non nutre e si sparte con quella che ci sta attorno. Quindi, verso chi ci ha fatto del male, non rancore, ma un sentimento di compassione. Come farà Gesù sulla croce? Padre, perdona, perché non sanno quello che fa. Ancora domande?
Sì.
Sì.
Sì. Cioè, una citazione, una citazione sul significato del perdono dei peccati, sia soprattutto a livello della scrittura. San Paolo parla naturalmente del perdono dei peccati.
Sì, questo è l'oggetto dell'ultimo giorno, quando Dio incontra i peccatori, quindi trattiamo di tutto questo. E rispondo.
Sì, anche poi ieri si parlò un pochino alla luce di quello che si diceva ieri della limitazione degli alimenti, cioè, di fare quella domanda. Degli alimenti proibiti.
Ah, sì.
Anche San Paolo ne parla, cioè negli Atti degli Apostoli si sente parlare. Che non vi do nessuna privazione, solo di guardarvi dai mal sopportati, dal sangue, eccetera. Cioè, diceste che questo era chiaramente un compromesso.
Sì, dunque c'è stato uno scontro nel concilio di Gerusalemme, anche lì l'ala progressista e l'ala conservatrice. L'ala progressista, capitanata da Pietro e da Paolo, non voleva imporre la legge ai pagani. L'ala conservatrice voleva imporre tutta la legge. Allora si è arrivati al compromesso. Giacomo, che era tremendo, un conservatore tremendo, un despota, mentre ancora stava parlando, dice: state zitti e ascoltate me. Era lui il capo della Chiesa. Lo Spirito Santo e noi abbiamo deciso che, ed ecco che si estendono soltanto. Attenzione, la formula non significa in comunione con lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo e noi abbiamo deciso che, ma lo Spirito Santo voleva niente in posizione della legge. Noi volevamo tutta, siamo arrivati a questo compromesso. E lì nacque la diplomazia africana. Altre domande? Sì,
allora, in passaggio vorrei solo dire che per quanto riguarda i catechismi nuovi, la parola di altri, chiaro, qualche papa come Giovanni Paolo II si è opposto duramente, d'altra parte si è opposto anche alle nuove teologie questo di passaggio, secondo me questo è molto nociuto. Io però volevo fare un'altra domanda sul perdono estremo, se possibile.
Sul perdono?
Su una specie di perdono estremo, mi spiego subito. Don Franzoni, abate di San Paolo con le mura, in auge una ventina di anni fa, ha scritto un libro che ho a casa, che ho letto tempo fa, intitolato Il diavolo nostro fratello. Allora, parte dalla parola ebraica, io purtroppo non so l'ebraico, quindi non ricordo neanche la parola, ma mi affido a te. Una parola per dire eterno in ebraico. Insomma, questa parola, dice Franzoni, non significa eterno nel nostro senso romano, greco, italiano, eccetera. Significa un tempo lunghissimo che a un certo punto finisse. Quindi, probabilmente, sempre secondo lui, io tutto il mio parere, anche il diavolo un giorno verrà perdonato in grazia dello straordinario amore che Dio ha per tutte le creature. È possibile questo?
Dunque, Luciano, in questo in parte abbiamo risposto ieri. Interessante, ti ricordate ieri parlavamo dei minatori del Cile? Ieri era l'anniversario, era interessante, era stato l'anniversario di quei minatori. Da Dio è amore, l'amore è offerto a tutti, ma dipende dalla capacità dell'uomo di accogliere o no. Ieri sera facciamo l'esempio della luce che incontra le persone, se una persona è stata sempre nelle tenebre, questa luce gli dà male. C'è un'espressione molto bella del lettere di San Paolo, la lettera ai Romani: Dio ha racchiuso tutti nella disobbedienza per mostrare a tutti la misericordia. È un'espressione molto bella. Quindi tutti quanti sono disobbedienti, ma Dio a tutti mostra misericordia. Ma ancora una volta, l'amore può essere soltanto offerto, non può essere imposto. Se lo imponi non è più amore. Allora c'è continuamente l'offerta d'amore da parte di Dio, ma se una persona si è veramente chiusa all'amore, c'è il rischio che faccia difficoltà ad accettarlo. Dostoevskij, come sempre, i grandi poeti, i grandi letterati, intuiscono queste cose. Dei fratelli Karamazov, c'è una favola bellissima, dice che in un villaggio morì una vecchia che era una cattiveria, un egoismo talmente antipatica, così, che appena morì andò subito all'inferno. Ma questa vecchia era talmente antipatica, talmente tremenda, che anche il diavolo sopportava. Allora il diavolo chiama San Pietro e dice: guarda, mi è capitata questa vecchia, ma da quando ce l'hai è davvero un inferno. Senti un po', guarda un po', sei sicuro che deve finire all'inferno, no, al purgatorio? Che ti dà la prima occhiata al libro, tutte le opere, dice: no, è destinata a me. E niente, passano i giorni, il diavolo insiste, dice: senti, con questa donna qua non se ne può più, guarda, possibile nella vita. Allora Pietro osserva meglio e vede che un giorno questa vecchietta aveva prestato una cipolla a questa donna che ha bisogno. Allora chiama un angelo, questo è una cerimonia, se prendi questa cipolla, vai giù all'inferno, faccia aggrappare alla vecchietta e portala su in paradiso. Arriva l'angelo con la cipolla, arriva all'inferno, la dà alla vecchietta, la vecchietta si sofferma e l'angelo comincia a salire. Gli altri damnati, vedendo che questo usciva, si aggrappano alle gambe delle donne, e la vecchietta comincia a salire. Un calcio da una moto da altra, perde la presa e ritorna. È, credo, così significativo. Quando tutta la vita sei stato egoista e hai pensato soltanto a te, è difficile poi accogliere un'offerta di te. L'egoista, per l'egoista non c'è speranza. Guardate la parabola di Luca, di Lazzaro, il povero Lazzaro e del ricco. Il ricco, anche nelle pene, pensa soltanto a se stesso. Dice: mando a dire ai miei fratelli, non al popolo. È egoista fino all'ultimo. Allora, è vero, l'offerta d'amore di Dio è per tutti, ma se l'uomo non ha questa possibilità e capacità di accogliere questa offerta, quindi l'argomento va preso molto molto seriamente. Non è una questione di perdono da parte di Dio, è una questione dell'uomo di capacità di accettare questo perdono.
Allora, qua la cosa
chi è?
Allora, volevo chiederti una cosa, come sono stati scelti i quattro Vangeli all'interno di tanti Vangeli che erano stati scritti?
Allora, i Vangeli sono circa un centinaio, non sono tutti completi, alcuni abbiamo una riga, un frammento, eccetera. E in base a che criterio i più importanti sono stati scelti? E perché proprio quattro? Perché non è stato scelto uno? Ci si è chiesti da sempre perché non è stato preferito il Vangelo di Matteo, è chiamato il Vangelo ecclesiastico perché è il più completo, il più sviluppato, strutturato in una maniera. Perché non è stato scelto un solo Vangelo, ma quattro discordanti tra di loro? Uno dice una cosa, uno ne dice una cosa completamente differente, anche su dati che si potevano controllare, eccetera. Perché non tre? Perché non cinque? Allora, il numero quattro, perché in passato sulla numerologia, sulla simbologia, erano molto più attenti di noi. Il numero quattro da sempre ha indicato i quattro punti universali e quindi l'universalità. Sappiamo che la Chiesa da sempre si è chiamata cattolica e cattolica significa universale, senza confini. Cosa distingue questi quattro Vangeli dai tanti altri? Tutti gli altri Vangeli, Vangeli apocrifi, Vangeli gnostici, sono determinati e condizionati dal nazionalismo e dalla supremazia che abbiamo visto prima del regno di Israele. I quattro Vangeli sono gli unici il cui respiro è universale, il cui messaggio possa essere per il nord, il sud, l'est, l'ovest, anche per altre religioni. Non ci sono confini all'annuncio di questo messaggio. Quindi la saggezza della Chiesa ha scelto quattro, il numero significa universale, e ha scelto i quattro il cui contenuto era universale. In nessun Vangelo ci sono dei limiti, ci sono dei confini, ma sono Vangeli che demoliscono ogni confine.
Posso chiedere un'altra cosa?
Sì.
Quattro Vangeli sono quattro libri, non possono essere considerati il libro della religione di Gesù?
In che senso, fammi capire?
Cioè, mi hai detto che non, la nostra religione è una religione diversa perché non ha il
libro. Ah, sì, sì, siamo la religione del libro.
Chiesa della religione, sì, del libro, però Vangeli,
sì. Allora, fino al IV secolo questi testi non erano stati definiti. Dal IV secolo in poi sono stati definiti. Cosa significa che non erano definiti? Che erano Vangeli in crescita. Crescevano man mano che cresceva l'esperienza della comunità. Per esempio c'era la comunità data da un evangelista che aveva il suo Vangelo, la condivideva con l'altra comunità nata dall'altra evangelista, c'era uno scambio di Vangeli e ogni comunità si sentiva autorizzata a scrivere in questo testo quella che era la loro esperienza per arricchirla. Abbiamo le prove che non hanno mai tolto, c'è un caso che adesso vedremo qualcosa, ma hanno sempre aggiunto. E l'aggiunta, ecco che è importante, allora la domanda di Serena, quindi i Vangeli è vero che sono un libro, ma l'obiettivo è il bene dell'uomo. Un libro che non è un testo sacro. Un testo sacro è un testo che è immutabile. Noi quando vediamo dei manoscritti, come si fa a distinguere Antico e Nuovo Testamento? L'Antico Testamento è un testo sacro e si copia esattamente, neanche una virgola può essere diversa, non ci possono essere aggiunti. I Vangeli, è vero, sono un libro, ma dove è sacro è nuovo. Allora, questi Vangeli vengono arricchiti man mano che si fa l'esperienza della sacralità dell'uomo. Un esempio a portata di mano di tutti, prendete il Vangelo di Giovanni, il capitolo 14 termina con le parole di Gesù: alzatevi, andiamo via di qui. E poi dopo uno continua a leggere il capitolo 15 dice Gesù, io sono la vera vita e voi siete i tranci, il capitolo 16, il capitolo 17, solo il capitolo 18 si legge, detto questo, uscì con i suoi discepoli. Cosa significa? Che all'inizio, dal capitolo 14, si andava direttamente al capitolo 18. Gesù dice, alzatevi, andiamo via di qui, detto questo, uscì con i suoi discepoli. Nel frattempo, l'esperienza della comunità cristiana, che ha compreso meglio Gesù, il Gesù che parla nell'Eucaristia e in maniera profetica, lo ha aiutato con la loro esperienza. Ecco il capitolo 15, 16, 17. Ma tutto, ripeto, in funzione della sacralità dell'uomo. Non si può mortificare l'uomo per una parola di Gesù. Ma la parola di Gesù deve essere al servizio del bene dell'uomo. Facciamo la prova. Vangelo di Marco, il più antico. Gesù è radicale. Chiunque ripudia la propria moglie è adulto. Quindi Gesù, nel Vangelo di Marco, esclude la pratica non del divorzio, ma del ripudio. Quindi il libro, il testo originale Marco, ripudio no. Se i Vangeli fossero considerati un testo sacro, quello che ha scritto Marco, che è il Vangelo più primitivo, sarebbe stato conservato esattamente poi dagli altri evangelisti, perché questo è un testo sacro, un testo che è immutabile, ed è probabile che la parola autentica di Gesù sia appena conservata da Marco. Non è lecito a uomo ripudiare la propria moglie. Poi le comunità crescono, emergono nuove situazioni, nuovi casi che non erano presenti, per esempio, nella comunità di Marco. Allora, nel Vangelo di Matteo, la stessa espressione di Gesù, l'uomo non può ripudiare la propria moglie, espresso da Marco, ma l'Evangelista dice, eccetto in caso di porneia. E l'Evangelista, intelligentemente, ha messo un termine greco che ha almeno 10 significati. Appunto per evitare la casistica. Probabilmente il significato più vero di porneia è adulterio, ma non nel senso, quasi l'espressione, di corna, così una volta tanto, ma di abbandono del coniuge per formarsi una nuova cosa. Allora, nel Vangelo di Matteo, la frase di Gesù è stata presa, ma già ci è stata presentata un'eccezione. L'uomo non può ripudiare la propria moglie, c'è il caso che questa si sia rifatta la vita normale, che fa l'uomo rimane così per sempre. Quindi ecco la differenza, quindi non c'è una lettera, San Paolo dirà, vedi la lettera uccide, è lo spirito che vivifica. La lettera dei Vangeli deve essere sempre sottoposta al bene dell'uomo. E di questo nei Vangeli ne troviamo molto molto. C'era l'ultima che poi andiamo a prendere gli accenti.
Sì.
Ricordate. Ci volete ricordare, ma tornare un attimo.
Aspetta.
Aspetta, che arriva il nostro amaro.
Erano rimasti due ieri. Poteva aggiornare allora sulla applicabilità e sul significato dei digiuni, no?
Allora il digiuno è una pratica di lutto che serve per attirare l'attenzione di Dio, il suo perdono e la sua benevolenza. Nel mondo ebraico il digiuno era obbligatorio una volta l'anno. Il giorno, chiamato in ebraico Yom, Yom significa giorno, Kippur, perdono. Una volta l'anno, ed è ricordo il nostro tema dei peccati, il sommo sacerdote prendeva due capi. Uno lo sgozzava e lo sacrificava al Signore e sull'altro gli imponeva le mani e lo spediva nel deserto a un demonio chiamato Azazel. E da questo rito che nasce l'espressione che conosciamo capro espiatorio. Quindi tutte le colpe del popolo venivano caricate su un cabrone e veniva spedito nel deserto dove trovava la morte, consegnato a questo demonio. Quel giorno c'era il digiuno, ma con i farisei questo digiuno una volta l'anno non bastava. Allora iniziarono la pratica di digiunare il lunedì, il digiuno dei farisei, lunedì e giovedì, non so se si vede. Il lunedì il ricordo della salita di Mosè sul Sinai, il giovedì il ricordo della discesa sul Sinai. L'accusa che fanno Gesù, che Gesù e i suoi discepoli proprio in questi giorni non solo non digiunano, ma banchettano. Quindi la riprova che Gesù non praticava il digiuno religioso e neanche invita a digiunare, perché il digiuno è un'espressione di morte che serve ad attirare il perdono e l'amore di Dio, ma con Gesù il perdono e l'amore di Dio sono gelati. Allora attenzione, ma Gesù non ha digiunato? No, il digiuno, siamo in tempo di Ramadan, come faranno il digiuno, il nostro capo a fare Ramadan? Chiedevo, c'è la signora che ci aiuta, che è uno suonante, ma come fa questi giorni? È la fede, pensate, dall'alba al tramonto non devono neanche un po' giurare. Io l'avrei cambiato Dio perché. Allora, il digiuno inizia all'alba e termina al tramonto. Per Gesù si dice che stette 40 giorni e 40 notti senza mangiare e senza bere. Per cui non è il digiuno religioso, ma siccome i evangelisti vogliono presentare Gesù non inferiore a Mosè, ecco che lo presentano con questa prova di forza come Mosè. Quindi Gesù non ha praticato il digiuno religioso e neanche ci chiede di praticare questi digiuni, perché il digiuno è un'espressione di morte e all'interno della comunità cristiana non è consentita alcuna espressione di morte. La sua domanda?
L'altra è, ieri ci ha dato una spiegazione di quello che era il significato a quel tempo dell'onorare il padre e la madre. Che significato avrebbe adesso?
Allora, Gesù, intanto, non portate Gesù come esempio di unità familiare, perché Gesù è venuto a disgregare la famiglia vincolata ai legami del sangue. Dice che per seguirlo si può lasciare il padre, la moglie e i figli. Quindi Gesù non può essere preso come modello. È chiaro, verso i genitori ci deve essere il rispetto, ma l'indipendenza. È tipico, purtroppo, specialmente noi nella cultura mediterranea, per i genitori di non far crescere i figli, di tenerli sempre come delle chiocce, di non farli maturare. Io ho usato un esempio, ma la soddisfazione delle madri quando il figlio sposato si separa e torna a casa, vedi la madre per i giorni tanto come con la mamma sua, è la mia esperienza. La mia esperienza è la soddisfazione di queste donne, perché la sua esperienza ho celebrato tanti matrimoni. Quando si sposa una figlia, i genitori, specialmente per la madre, non so che l'ho fatta, ma quando si sposa il figlio, no? Sapete la frase che queste donne dicono della moglie del figlio? Certo, tanta brava, tanta buona. Per come l'avevo tirato su noi, non pretendere tu sei innamorato di questo. Sei innamorato di questa brava, tanto buona, Allora, tornando seriamente al discorso del Vangelo. Quindi, la famiglia è la famiglia di provenienza della casa, quindi il legame di affetto, di amore, nel tempo cresce, perché più si cresce più si comprende, specialmente nella nuova vita del matrimonio, i propri genitori. fuori, eccetera, ma vanno tenuti, i piani vanno tenuti separati, indipendenti. Non è lecito ai genitori interferire nelle scelte della vita dei figli. Non è lecito ai genitori dare buoni consigli ai figli. Si impara più con i propri errori che con i buoni consigli degli altri. Allora, amare e rispettare i genitori cosa significa? Avere un rapporto d'affetto, ma certo non impedire che questo amore, che questo affetto impedisca di fare le scelte importanti della propria vita. Io ricordo quando avevo 2 anni, non sai, a casa mia, volevo farmi frate, ricordo ancora, era il 7 gennaio del 69, quando lasciai in casa, fu uno strazio. Mio padre, tipo solare, all'epoca era distrutto, me lo ricordo ancora, piangendosi, grizzando nella bianca, de marcia, mamma, ma tu che facevo? Non facevo soffrire i genitori, soffocando quello che era la mia vita, o realizzavo la mia vita lasciandoli soffrire? È stata dura, è stata durissima, perché vedere piangere per colpa tua i propri genitori non è facile. E non vi dico il tempo precedente, quando disse a mamma, a papà, che mi facevo frate, la frase di mamma, proprio a noi sta disgrazia che ti faccio. Quando mai ci hai visto fare un segno delle croci in sta casa? Quando mai hai sentito l'Ave Maria? E ricordo c'era mia nonna, che era mai morente, e la mamma del papà, quando l'andava a trovare, era sul letto, dopo poi è morta, appena la facciamo, facciamo le mani, c'è mia zia, avevo una zia, la sorella del papà, che mi adorava, mi guardava con gli occhi tutti tristi, faceva certo la meglio carico. Mio padre per un mese non uscì di casa perché incontrava gli amici che facevano le comandanze. Alfredo, abbiamo saputo che disgrazia. Allora cosa fai? Io amo i miei genitori, però sentivo in me il desiderio di una vita che non era quella che loro avevano immaginato. Allora c'è il rischio, se dico questo è perché molti sacrificano propria esistenza per non sacrificare i propri genitori, soffrono le proprie aspirazioni per non portare un dispiacere ai propri genitori, scelgono una vita o uno studio che accontenti i propri genitori ma non è quella che volevano per sé. Allora questo, allora Gesù ci invita alla piena libertà, se per questa libertà, non per i propri capricci ma per seguire Gesù, si fanno soffrire i genitori, e pazienza, quando capiranno, poi dopo tra vedendo i miei genitori diventarono entusiasti di questa scelta. Bene, andiamo alle finali.